Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia la vincerà ancora una volta.
Eh sì, parleremo di gol, ce n'è stato uno solo nella Grand Final di ieri, ma parleremo anche di motori, ciclismo e tennis nell'ampia pagina di questa mattina, per accompagnarci nella quale è entrato in studio a Melbourne Dario Castaldo. Buongiorno Dario.
Buongiorno a te Marco, un saluto a te ovviamente e a tutti.
Allora, cominciamo dalla cronaca di un fine settimana sportivo particolare, iniziato con la clamorosa protesta dei giocatori di basket NBA negli Stati Uniti.
Sì, lo sport americano si è fermato per protestare contro l'ennesimo gesto di violenza nei confronti della comunità afroamericana e quindi per esprimere sostegno e solidarietà al movimento Black Lives Matter. Ricordiamo brevemente i fatti per cominciare. La settimana scorsa nel Wisconsin un poliziotto ha sparato 7 colpi d'arma da fuoco alle spalle di un giovane afroamericano, Jacob Blake, ferendolo gravemente. Tutto questo ovviamente 3 mesi dopo la tragica morte di George Floyd in Minnesota, per cui gli afroamericani dello sport hanno deciso di boicottare per cominciare il basket e poi a ruota il baseball, il calcio, il tennis, tutte le discipline. I primi ad annunciare questa decisione erano stati i Milwaukee Bucks, che erano impegnati in gara 5 dei playoff dell'NBA contro gli Orlando Magic, e poi sono stati imitati i Bucks dai Brewers nel baseball a pochi chilometri da dove Blake era stato ferito. Adesso lo storico boicottaggio è stato interrotto, cioè i playoff NBA sono ripresi, anche perché i giocatori hanno deciso di sfruttare il megafono, la cassa di risonanza rappresentata da un appuntamento atteso come playoff, riconoscendolo come il modo migliore per sostenere le loro richieste di cambiamento e la loro lotta al razzismo. E tra l'altro alcuni risultati ottenuti sono stati soltanto in questi giorni molto significativi. Intanto la creazione, e qui parliamo soltanto dell'NBA, quindi della Lega Cestistica Statunitense, di un fondo da almeno 500 milioni di dollari stanziato da tutti i proprietari dei team, che servirà a finanziare iniziative in favore delle fasce indigenti della popolazione, soprattutto ovviamente afroamericani. Sono iniziative che vanno dalla scolarizzazione alla possibilità di ottenere tutela legale gratuita e ovviamente anche l'accesso al mondo del lavoro e iniziative di questo tipo. Durante la diretta TV delle partite NBA verranno trasmessi spot di promozione, di sensibilizzazione nei confronti dei diritti civili. I proprietari dei club metteranno tra l'altro a disposizione gratuita gli stadi come sedi aggiuntive dei seggi per votare, perché negli Stati Uniti molti territori amministrativi non hanno seggi, alcuni cittadini sono addirittura impossibilitati a votare per questo motivo. E poi tutti i team dell'NBA promuoveranno iniziative per la sensibilizzazione attorno a tematiche sociali e culturali nelle rispettive città. In tutto questo, tra l'altro, sembra che sia stata anche importante la presa di posizione, il coinvolgimento di Michael Jordan, che in passato era stato criticato per non essersi esposto in favore dei diritti civili degli afroamericani. Il tutto partì con una vicenda che è tornata all'attenzione del grande pubblico soltanto recentemente in occasione di The Last Dance, la serie di Netflix che ha raccontato la vicenda di Michael Jordan e dei suoi Chicago Bulls, nella quale si ricorda che negli anni 90 MJ non appoggiò apertamente l'elezione a senatore del North Carolina di un candidato afroamericano, affermando anche i repubblicani comprano le scarpe, e fu ovviamente molto criticato per aver tutelato il business della Nike e delle sue scarpe invece che gli interessi della sua stessa minoranza. Invece sembra in questo caso che Michael Jordan sia stato importante, se non determinante, per arrivare a questa soluzione di compromesso che ha anche poi aperto la strada alla ripartenza dell'NBA e di tutti gli altri sport.
E infatti, fra l'altro, si è appena conclusa la partita fra Los Angeles Clippers e Dallas Mavericks. Hanno vinto i Clippers e quindi passano al turno successivo. I Mavericks, nonostante una prestazione fantastica da parte di Luka Doncic, sono fuori dal playoff. A questo punto, l'abbiamo detto, si è giocato, ma si è giocato anche in Australia, dove si è concluso il campionato di calcio.
Sì, e la vittoria è andata al Sydney FC per la quinta volta. Dunque gli Sky Blues conquistano il campionato australiano dopo averlo fatto già nel 2006, nel 2010, nel 2017 e lo scorso anno. Dunque si confermano sul tetto d'Australia per quanto riguarda il calcio. A decidere la Grand Final del Bankwest Stadium contro il Melbourne City ai tempi supplementari è stato un gol di Ryan Grant. E al nostro esperto di calcio australiano Joe Russo abbiamo chiesto una sintesi della partita, ascoltiamolo.
Non è stata una classica gara da non dimenticare e quindi abbiamo visto specialmente nei primi 90 minuti poche occasioni da gol. Nei tempi supplementari il gol vincente di Ryan Grant al 100° minuto, lungo cross di Luke Bratton, Grant in corsa al secondo palo, è un gol addirittura di petto per assegnare al Sydney FC il quinto campionato. Complimenti dunque alla squadra di Steve Skorica. Queste due squadre notiamo che sono finite in classifica nelle prime due posizioni e forse magari giustamente si sono trovati davanti al Bankwest Stadium nella gran finale. Bankwest Stadium tra l'altro con soltanto 7500 spettatori sugli spalti, in quanto è stato il massimo permesso dato le restrizioni del coronavirus.
Questa dunque la sintesi della Grand Final di ieri al Bankwest Stadium di Western Sydney da parte del nostro esperto di calcio australiano Joe Russo. Abbiamo detto che a decidere la sfida al 10° minuto del primo tempo supplementare è stato Ryan Grant, 29enne centrocampista cresciuto proprio nel settore giovanile del Sydney FC, che poi ha anche ricevuto il Joe Maston Medal, cioè il premio di Man of the Match. Ascoltiamolo.
It snuck in at the back post there and got the goal that ended up being the winner. So yeah, I'm over the moon to score, but even more happy to win another trophy with such a great club and such a great bunch of boys that we have here. So yeah, over the moon, mate.
Perché al settimo cielo si dice over the moon, caro Marco Lucchi, in inglese?
Non lo so.
Andiamo oltre perché a proposito dell'importanza di questo successo per il Sydney FC, che lo ricordiamo è la prima squadra del campionato di calcio australiano ad aggiudicarsi 5 titoli, tra l'altro di questi 5, 3 sono arrivati ai calci di rigore e uno ai supplementari come ieri. Anche in questo caso abbiamo coinvolto Joe Russo chiedendo che cosa significhi questo successo per la formazione adesso guidata da Skorica.
Ovviamente il quinto titolo per il Sydney FC, il quinto campionato, il secondo di seguito, il secondo sotto la gestione di Steve Skorica, l'eccezionale giovane idolo australiano che è il tecnico di questa meravigliosa squadra. E durante l'arco di 10 mesi chiaramente la squadra è migliore, ma come sappiamo che qui in Australia la squadra che finisce nel primo posto in classifica non è sempre la squadra che porta a casa il titolo, ma questa volta è successo così, che il Sydney si è vinto non soltanto la gran finale ieri sera al Bankwest Stadium, ma anche è finita nella prima posizione in classifica. Un campionato molto difficile, un campionato molto lungo, un campionato molto travagliato, ma alla fine Sydney FC che merita il titolo, non possiamo togliere nulla da questa formidabile squadra e al loro fantastico giovane tecnico Steve Skorica.
Joe Russo, esperto di calcio australiano, al quale abbiamo chiesto anche un commento, tra l'altro piccolo inciso, probabilmente gli anni peggiori del Sydney FC sono stati quelli con Alessandro Del Piero, dove non si è neanche avvicinata la formazione di Sydney a disputare una Grand Final. Ma a proposito di italiani nella A-League, a Joe Russo abbiamo chiesto un commento sulla stagione di Alino, di Alessandro Diamanti, che è arrivato un anno fa di questi tempi e ha giocato con la maglia della nuova franchigia i Western United e ha ottenuto il premio come miglior giocatore della Lega. Allora ascoltiamo su Diamanti l'opinione di Joe Russo.
Ha meritato questo premio in tutti i sensi. Il 37enne toscano ha giocato soltanto 23 volte per il Western United e ha segnato 7 reti. E diciamo soltanto tra virgolette, perché le statistiche non dicono tutto. Lui ha subito un infortunio e chiaramente per qualche settimana non ha giocato. Poi abbiamo visto dei gol spettacolari, degli assist incredibili per i suoi compagni. Veramente un fuori classe in tutti i sensi. Non so veramente dove andrà a finire il prossimo anno, non è certo se rimarrà qui col West United, ma una cosa è molto chiara, che il tecnico Mark Rudan ha veramente bisogno di un giocatore come Alessandro Diamanti nella sua formazione.
Questa dunque è l'opinione di Gio Russo sul premio di miglior giocatore dell'anno vinto da Alessandro Diamanti, le cui ultime prestazioni in particolare davvero hanno lasciato il segno. Uno splendido gol che ha portato il West United a battere il Brisbane nel Brisbane Roar nei quarti di finale e a giocarsi ovviamente la prima semifinale della sua giovanissima storia, e quindi si conclude la stagione calcistica in Australia, anche se un po' come accade in Italia manca poco alla ripresa del campionato stesso.
Eh già, chiudiamo la pagina dedicata al calcio ma apriamo quella dedicata al ciclismo, perché anche in questo caso con un ritardo di un paio di mesi è cominciato il Tour de France, che insomma sarà un po' diverso rispetto a quello degli altri anni. Sicuramente non ci saranno quelle scene in salita sulle Alpi o sui Pirenei con la gente che tocca i ciclisti, ma insomma che cosa è successo in questi primi due giorni?
Intanto tantissime cadute, e per esempio siamo già dopo due tappe, abbiamo già perso Rodolphe Gilbert, e un po' come desiderato dagli organizzatori, che sembravano avergli proprio disegnato il percorso apposta, la maglia gialla è finita sulle spalle di Julien Alaphilippe, che ha vinto la seconda tappa del Tour con partenza e arrivo a Nizza, una tappa piuttosto nervosa da 186 km con ben 39 di salita e 3700 metri di dislivello, quindi tantissimi saliscendi, nonostante ovviamente Nizza sia città di mare, tant'è che la prima tappa si era conclusa allo sprint proprio a Nizza. Volata 3 in questo caso nella seconda tappa sulla Promenade des Anglais con tantissimo vento contrario. Ebbene, Alaphilippe ha preceduto lo svizzero Hirschi e il britannico Adam Yates. Grazie poi alla vittoria e ai 5 secondi di abbuono sull'ultima collinetta, Alaphilippe e anche la nuova maglia gialla, ha dedicato il traguardo al padre che è morto durante il periodo di lockdown. Lo scorso anno Alaphilippe aveva già indossato per ben 14 giorni la maglia gialla, aveva concluso il tour al quinto posto, ma non è uomo di classifica, è più uomo da classiche, un po' come Jalabert diciamo negli anni 90, può puntare sicuramente a tenere la maglia gialla a lungo, magari conservarla anche oggi quando è prevista una nuova frazione lunga e con tanti saliscendi, 198 km con arrivo a Sisteron, tappa e frazione per gli attaccanti con 3100 metri di dislivello, possibile arrivo a disposizione dei velocisti, ma come detto sembra un modo anche per far conservare la maglia gialla alla Philippe, che però non dovrebbe avere chance di portarla fino ai Campelisi, quindi a conclusione del tour.
Allora passiamo adesso ai motori, cominciando dalla Formula 1 e dall'ennesimo successo di Lewis Hamilton in un campionato del mondo che, come dicevo nell'introduzione, è un film già visto.
Sì, anche diciamo poco eccitante, perché sono dei film che se vedi e rivedi sono piacevoli. In questo caso diventa un po' noiosa la Formula 1 attuale, colpa se vogliamo anche della Ferrari, non soltanto merito delle Mercedes, con Lewis Hamilton che ha vinto il Gran Premio del Belgio, 89esima vittoria in carriera per il britannico, è stato in testa dal primo all'ultimo giro, anche se nel finale ha temuto per la tenuta delle sue gomme, secondo posto per il suo compagno di scuderia Valtteri Bottas, terzo Max Verstappen su Red Bull, anche lui alle prese con problemi alle gomme. Su questo film visto e rivisto ascoltiamo l'opinione proprio di Lewis Hamilton.
This is really remarkable what the team is doing and what we're doing together. We're continuing to really push the envelope, push the technology to the maximum, and it feels great to really finish on a high this weekend.
Le parole di Lewis Hamilton a conclusione del Gran Premio del Belgio vinto dal britannico su Mercedes, viceversa lo accennavamo, è notte fonda in casa Ferrari, sabato da incubo con le rosse addirittura fuori dalle qualifiche per la pole position, in gara se possibile le cose sono andate persino peggio con Vettel 13esimo e Leclerc 14esimo, entrambi fuori dalla zona punti, Ferrari mai competitive, le rosse davvero mai in partita e sembrano lontani anni luce riproduce i risultati dello scorso anno, quando a Spa proprio vinse Charles Leclerc, tutto questo come anticipo del Gran Premio di Monza, ovviamente non sembrano profilarsi giorni positivi per le Ferrari, come ha ammesso candidamente Sebastian Vettel.
We have two important races coming for the team in the next 2 weeks, and that's where we focus on. But you also have to be realistic. You cannot expect miracles. The package is what it is. We are not strong as we would like to be. So we need to, yeah, stay optimistic and see the good things, even if at the moment there are not many.
Ecco, chissà quali saranno queste cose positive da vedere in casa Ferrari. Rapidamente, classifica mondiale dei piloti, con Hamilton ovviamente in testa, 157 punti davanti a Verstappen, secondo con 110, Bottas terzo con 107. Per quanto riguarda i costruttori, Mercedes 264, lontanissime le altre, ma addirittura la Ferrari in questo momento è quinta nel mondiale costruttori, non solo dietro la Mercedes ma anche dietro la Red Bull, la McLaren e la Racing Point.
Insomma, stagione già da dimenticare per la Ferrari. Noi adesso ci fermiamo per una pausa, manca un quarto d'ora al termine della prima ora di programma. Dario naturalmente resta con noi, c'è molto di cui parlare, fra cui il tennis. E come anticipato prima della pausa, continuiamo a parlare di sport, ma cambiamo disciplina e quindi diamo la linea a Dario Castaldo, che ha un ospite.
Sì, dunque, passiamo adesso al tennis, perché nelle prossime ore iniziano gli US Open, da un trentennio a questa parte il quarto slam su quattro prove stagionali, ma che quest'anno è il secondo dei tre major in programma dopo la cancellazione di Wimbledon. Il torneo verrà trasmesso in Italia da Eurosport e tra i telecronisti che racconteranno le partite di New York c'è Riccardo Bisti, che è in collegamento con noi. Ciao Riccardo e ben ritrovato.
Ciao Dario, buongiorno a tutti.
Allora Riccardo, domande facili facili. Iniziamo dagli uomini. Per la prima volta dal 99 vedremo uno slam senza Federer e senza Nadal. Novak Djokovic ovviamente favorito. Intanto il serbo ha vinto ieri il quarto torneo su quattro giocati in questo 2020 ed è ancora imbattuto, anche se ha avuto enormi problemi sia in semifinale contro Bautista Agut sia in finale contro Raonic. La domanda è semplicissima: secondo te chi può però negare a Djokovic il suo 18° slam?
Se stesso. Non vedo altri giocatori che in questo momento possono pensare di battere un Djokovic, qualora Djokovic fosse anche soltanto all'85-90%. Mi sono permesso di scrivere in un articolo di presentazione del torneo che Djokovic gioca il suo torneo, gli altri 127 ne giocano un altro. Chiaramente un'affermazione esagerata, forse provocatoria, ma anche le quote dei bookmakers sono abbastanza evidenti. Una vittoria di Djokovic paga meno di 2 la posta, mentre gli altri sono distantissimi. Ci sono tanti giocatori che hanno legittime aspirazioni di ottenere un buon risultato. Su tutti, e non lo dico per mere ragioni di classifica, mi vengono in mente Daniil Medvedev, che è finalista in carica e l'anno scorso proprio su questi campi arrivò a tanto così dal battere Rafa Nadal, e Stefanos Tsitsipas, che ha comunque giocato un buon torneo al Western Southern Open nei giorni scorsi, perdendo soltanto in semifinale. Si sono un po' abbassate le quotazioni di Dominic Thiem, che ha giocato tantissime esibizioni durante il periodo di lockdown. Poi però al torneo precedente ha giocato piuttosto male, ha perso subito. Comunque lui è testa di serie numero 2, quindi troverebbe Djokovic soltanto in un'eventuale e ipotetica finale. La cosa che mi ha impressionato di Djokovic è stata la sua capacità di alzare il livello nel momento del bisogno. È successo contro Bautista in semifinale, quando era avanti 5-2 al terzo, ha perso 4 giochi di fila, lo spagnolo è andato a servire per il match. In quel momento Djokovic è stato semplicemente fantastico, vincendo addirittura a 0 il tiebreak decisivo. Ogni volta che ha servito lui nel tiebreak ha tirato un ace. Stessa storia più o meno in finale contro il validissimo Raonic, perso male il primo set, probabilmente perché aveva ancora le tossine del giorno prima, si è ripreso alla grande ed è riuscito a portare a casa il 35° Master 1000 della sua carriera, peraltro in questa speciale classifica ha affiancato Nadal, quindi ha conquistato un altro piccolo record. Sono d'accordo con le quote che ci sono, Djokovic è nettamente favorito, forse il principale ostacolo verso la finale potrebbe essere un eventuale ottavo contro John Isner, perché i campi sono più veloci rispetto all'anno scorso e il servizio potentissimo dell'americano potrebbe trarne vantaggio. Detto questo, credo che Djokovic sia giustamente e legittimamente il favorito numero uno.
Ecco, allora, visto che si corre per il secondo posto in campo maschile, devo rivolgerti una domanda a metà tra il nazional popolare e il quesito che sgorga dal moto del cuore. Quante possibilità, secondo te, Matteo Berrettini di confermare la semifinale dello scorso anno?
Di confermare la semifinale non tantissime, perché è finito in un quarto di finale contro Medvedev. Adesso, a bocce ferme, a poche ore dall'inizio del torneo, non vedo Berrettini allo stesso livello di Medvedev, quindi replicare la semifinale dell'anno scorso mi sembra piuttosto complicato. Il tabellone in sé non è male, d'altra parte Berrettini sta raccogliendo la rendita meritata per i grandi risultati dell'anno scorso, cioè ha una testa di serie nobile, la numero 6, in qualità di testa di serie numero 6 non ha avversari proibitivi nei primi turni. Ecco, io sinceramente vedo delle discrete chance, già un primo turno non particolarmente impegnativo, almeno sulla carta, poi le partite vanno giocate tutte contro il giapponese Soeda, anche il secondo turno non è clamorosamente difficile, potrebbe esserci il francese Humbert che è molto talentuoso ma è ancora dietro rispetto all'azzurro. Al terzo turno mi piacerebbe rivederlo contro Ruusuvuori, questo ragazzo giovane finlandese con il quale ha giocato la scorsa settimana e che lo ha messo in difficoltà. Mi piacerebbe vederlo perché sarebbe una buona situazione per testare i progressi di Berrettini. Dovessi fare un pronostico, lo vedo negli ottavi, nei quarti, sinceramente non oltre. Ecco, se tu mi dici replica la semifinale dell'anno scorso, mi sembra che non ci siano le premesse.
Però le chance di arrivare nella seconda settimana, il che sarebbe comunque un traguardo più che discreto anche per il numero 8 del mondo, ci sono e sono abbondanti. Ricordiamo che stiamo parlando con Riccardo Bisti, esperto di tennis, telecronista di Eurosport, che dunque tra poche ore comincerà nelle sue notti italiane a commentare lo slam newyorkese, nel quale i riflettori sono, tanto per cambiare, in campo femminile puntati su Serena Williams, la quale non vince un titolo dello slam dagli Australian Open del 2017, quello vinto quando era incinta è stato il suo 23esimo major. A quota 24 c'è l'australiana Margaret Court con il primato di successi negli slam. Da allora Serena Williams ci ha provato 9 volte, ha disputato 9 slam, 4 volte si è fermata in finale, 2 delle quali proprio a Flushing Meadows. Ecco, data la pressione che lei ha accusato in questi ultimi 10 anni a New York, dalla finale con Samantha Stosur a quella con la Osaka, passando per la semifinale con la Clijsters, ti chiedo innanzitutto se credi che l'assenza di pubblico per lei sia un vantaggio o uno svantaggio.
Se ne è discusso parecchio di questo tema. Qualcuno potrebbe pensare che possa essere un vantaggio perché ha meno pressione, chiaramente meno spinta da parte di un pubblico che si attende tantissimo e si attende questo benedetto 24esimo slam, come hai descritto tu. Sta diventando quasi una malattia per Serena il raggiungimento di questo prestigioso risultato. Da un altro punto di vista però si potrebbe pensare che Serena è una giocatrice estremamente espansiva, una che di certo non è timida nel mostrare le sue sensazioni prima e durante un match, e talvolta le è capitato di vincere anche delle partite grazie al suo ruggito dopo un bel punto, esaltato dall'urlo del pubblico. Quindi è una domanda a cui sinceramente non sono in grado di rispondere. Anche lei ha giocato 2 tornei ancora prima del torneo di preparazione a New York, l'ex Cincinnati che è stato eccezionalmente giocato proprio a Flushing Meadows, e ancora prima a Lexington. Lei ha detto che è una situazione molto diversa, in cui è riuscita anche a rimanere calma in determinate situazioni. Penso al match inaugurale a Lexington contro la sconosciuta ai più Bernarda Pera, lì avrebbe rischiato di perdere, però l'assenza di pubblico, ha detto, mi ha favorito dal punto di vista della concentrazione. Non sempre le affermazioni di Serena Williams devono essere ritenute credibili al 100%, talvolta ho avuto la sensazione che fosse addirittura lei a prendere in giro i giornalisti, quindi non saprei. Credo che i primi due o tre turni potrebbero darci un'indicazione in questo senso. Se proprio mi chiedi una sensazione, secondo me tante chiacchiere per nulla, nel senso che non cambierà nulla, cioè non credo che l'assenza o la presenza di pubblico influirà sul risultato finale di Serena Williams in questo torneo.
E allora concludiamo parlando proprio di quello che potrebbe essere il risultato finale di Serena Williams agli US Open. Parliamo delle favorite tra le donne, i tornei di preparazione, come accennavi, dicevi che Serena sul piano quantomeno tecnico non sta ancora bene, viceversa che Naomi Osaka sarebbe la favorita se non ci fosse stato il problema fisico accusato prima della finale contro la Azarenka nel torneo di Cincinnati, appunto vinto dalla bielorussa per ritiro della giapponese. Ora, gli scenari che ti propongo sono tre. Questi US Open stranissimi, può vincerli proprio Serena, può aggiudicarselo l'ennesima outsider tra virgolette di livello, di lusso, penso ad Ashleigh Barty a Parigi, alla Andreescu a New York lo scorso anno o Sofia Kenin a Melbourne quest'anno, tanto per citare le ultime tre, oppure che a spuntarla sia una sorta di cavallo di ritorno dalla Osaka alla Azarenka, via dicendo. Quale di questo scenario ti sembra più probabile e perché?
Qua siamo veramente nell'ambito delle ipotesi. Io ti do una risposta di ordine più generale, nel senso che ormai da qualche anno, io direi da 5-6 anni, ogni volta che ci si avvicina a uno slam femminile, secondo me ci sono 15-20 giocatrici che hanno il diritto, e legittimo aggiungo, di sognare la vittoria, e credo che questo Open degli Stati Uniti non faccia eccezione. Poi, nel momento in cui c'è una situazione di partenza tale, è ovvio che il tabellone si può sviluppare in tanti modi, quindi possono verificarsi tutte le situazioni che tu hai sottolineato. Cioè, una vittoria di Serena è tutt'altro che improbabile, è comunque testa di serie numero 3 ed è favorita dal fatto che mancano, questo non dimentichiamolo, 6 delle prime 10, e questo sicuramente è un aiuto probabilmente più per Serena che per le altre. La vittoria di una new entry, di una newcomer è possibilissima, anche perché, come ti ho detto, ci sono veramente tante giocatrici che sulla singola partita possono esprimere un grandissimo livello e magari riescono a trovare le due settimane giuste, come è accaduto diverse volte negli ultimi anni. Penso alla vittoria per esempio della Ostapenko a Parigi o della stessa Andreescu lo scorso anno. Possono anche però, come dicevi tu, avere delle chance delle giocatrici con un buon pedigree, e in questo caso penso a Garbiñe Muguruza per esempio, che è una che quando in forma ha dimostrato di essere in grado di saper vincere le partite, questa è una qualità straordinaria. La stessa Azarenka, al di là della vittoria dei giorni scorsi, si è riproposta ad alti livelli. Se devo dare un nome, anche se lo faccio turandomi il naso, ho visto piuttosto bene Ioanna Conta, questa giocatrice britannica che vanta semifinali in tutti i tornei del Grande Slam tranne lo US Open. L'anno scorso perse, se non erro, nei quarti. L'ho vista molto bene, poi ha un po' perso la tramontana nella semifinale contro la Azarenka l'altro giorno, però se mantiene quel livello per me può anche andare lontano.
Ioanna Conta, ricordiamo, britannica, ma nata a Sydney, quindi ci sarebbe un pezzettino d'Australia in questi US Open. Tu l'anno scorso avevi indicato il nome di Bianca Andreescu, che poi li è andati a vincere. Detto questo è tutto, grazie a Riccardo Bisti, telecronista di Eurosport, e buon lavoro proprio per le telecronache dei prossimi giorni.
Grazie Dario, grazie a tutti e buona giornata.
E abbiamo ascoltato Riccardo Bisti al microfono di Dario Castaldo per parlare di tennis, con gli US Open che per questioni di fuso orario cominceranno fra diverse ore qui in Australia naturalmente.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.